Intanto mi presento. Sono Blandamura, sono responsabile dei sistemi informativi dell'INPS. Allora, qualcuno potrebbe pensare cosa c'entrano i tecnici, i direttori dei sistemi informativi, chi sviluppa software o gestisce piattaforme informatiche con quella che è la materia del lavoro, con quella che dovrebbe essere la problematica. Io sono qui, diciamo, a rappresentare l'istituto, la problematica che vede incontrare le politiche attive con le politiche passive, cioè con tutto quell'insieme di provvedimenti, di azioni che poi l'INPS compie per pagare eventualmente il lavoratore che per un tempo, diciamo, determinato ha perso lavoro. Allora, per giustificare questa mia presenza vorrei raccontare un aneddoto realmente accaduto circa 15-16 anni fa, quando dovevamo cambiare in INPS, doveva andare via il nostro direttore, l'allora direttore generale. Allora fu dato compito a un'authority di trovare la persona più adatta che avrebbe potuto poi guidare l'istituto. Ora, l'istituto come compito istituzionale è abbastanza complesso da capire, e per dare l'opportunità di maturare subito la scelta per chi sarebbe stato più idoneo a condurre un'amministrazione come quella dell'istituto, si scelse un approccio, direi in termine tecnico, bottom up piuttosto che top down, cioè si studiavano i processi attraverso i microprocessi per capire come funzionava la macchina dell'amministrazione. Allora, uno potrebbe dire, ma come? Si comincia dal dettaglio per capire come funziona, come avviene il macro funzionamento? L'intelligenza fu di cercare di capire come funzionava questa macchina attraverso il giro dei flussi informativi. Quindi mi ricordo che mi chiamarono e cercavano di ricevere da me delle spiegazioni in merito al contenuto delle basi di dati informative che stavano nell'istituto e di quelle che erano le applicazioni, il software che lavorava su queste basi di dati per capire come erano i processi. Vi posso dire che nel giro di una quindicina di giorni, una ventina di giorni, la persona a cui era stato affidato questo incarico effettivamente entrava nel merito dei macro processi, vi posso garantire, molto più di uno che era stato preso dal seguire quel settore verticale istituzionale. Quindi, in sintesi, giustifica, diciamo, la mia amministrazione, l'INPS, la mia presenza, perché cercherò di darvi delle spiegazioni attraverso il funzionamento della macchina informatica su come il ruolo dell'istituto, quindi dell'amministrazione, si incardina in questo processo, che è quello dell'incontro tra le politiche attive e quelle delle politiche passive. Allora, già dal 2009 ci sono delle facce che io conosco. L'INPS era la legge 1 del 2009, fu incaricato della realizzazione della banca dati dei percettori, perché la finalizzazione appunto della banca dati dei percettori era quella di dare contezza a chi avrebbe dovuto poi investire, diciamo in questa maniera, sulle attività formative dei percettori, appunto avrebbe dovuto investire sulla base di finanziamenti che sarebbero arrivati dalla comunità europea. Per la qualcosa, in ogni caso, era necessario che parte del finanziamento fosse estrinsecato, fosse erogato attraverso una prestazione. Quindi, per poter effettuare queste politiche di ricollocamento e formative orientate al ricollocamento, si decise di fare questa banca dati percettori. Comincia così, in un certo senso, l'incontro delle politiche attive con quelle passive non nasce col decreto legislativo il 150, mi sembra, ma nasce già da molto tempo prima. Quello su cui ci si sta impegnando, ci siamo impegnati e dobbiamo raffinare, è come queste due macro funzioni si devono incastrare, devono diventare sempre più sinergiche, e quello è il compito su cui noi ci dobbiamo orientare. Bene, è stata creata questa banca dati qui, dove diciamo, anche con alcune difficoltà, perché l'ecosistema che gravitava attorno a questa banca dati per la prima volta veniva ad incontrarsi in un certo senso su questa tematica. Ad oggi quindi questa banca dati dei percettori, qua c'è uno spaccato di come il sistema informativo dei percettori fotografa in un certo senso oggi chi ha perso lavoro e contemporaneamente sta percependo una prestazione nelle diverse tipologie di prestazione. Non so se si vede bene, vedo pure io male, vedo. Comunque potete vedere che complessivamente... Non vedo bene, perché anche se dovessi mettere lo zoom. Vedete male, vero? Il problema è che vedo pure io male. Voi sicuramente male, pure io. Comunque, in ogni caso, ci sono circa una ventina di prestazioni che vengono canalizzate come pagamento attraverso la banca dati percettori, ed è una vetrina di quello che è lo spaccato sostanzialmente dell'operatività dell'amministrazione dell'INPS in merito alle politiche passive che vengono rese disponibili attraverso le regioni che vedete, diciamo, sulle righe. Sono tutte i colori differenti, orientatevi dal colore e la tipologia di prestazione, diciamo, in termini di numerosità delle teste che usufruiscono quel tipo di prestazione. Qua ci sono dei numeri forse un po' più evidenti. Ci sono circa 2.170.000 soggetti oggi che percepiscono una prestazione, e sono tutti soggetti che potenzialmente, ovviamente, possono essere coinvolti in quelli che dovrebbero essere le attività e i processi di ausilio al ricollocamento nell'ambito del lavoro. Potete vedere, insomma, le distribuzioni si concentrano ovviamente sia su base geografica che sulla tipologia della prestazione, e spesso la dimensione geografica con la dimensione numerica ha una correlazione. Il meridione è molto forte, ad esempio la parte dell'agricoltura, se si va magari in Lombardia, più la parte delle imprese. Diciamo, ci sono delle correlazioni ovviamente, questo molto dipende anche dal tessuto produttivo economico della regione che si sta prendendo in considerazione. La banca dati percettori, come primo embrione dell'incontro, dell'incontro tra politiche attive e politiche passive, è stato il primo esempio di ecosistema in cui diversi soggetti che gravitavano e che gravitano attorno a questo sistema si incontravano. Lo sforzo che è stato fatto non è quello di aver implementato una banca dati che serve per le diverse finalità istituzionali. Il grosso sforzo che è stato fatto è quello di far incontrare, bene o male, tutta una serie di soggetti che attorno a queste tematiche svolgono la loro funzione. Quindi dal Ministero del Lavoro alle regioni, in alcune regioni anche in regime di sussidiarietà in merito alla banca dati percettori, i servizi per l'impiego, i centri per l'impiego, gli enti bilaterali, perché gli enti bilaterali subentravano con forme di assistenza integrativa rispetto a quelle che usualmente eroghiamo noi, i fondi interprofessionali. Insomma, questo era l'ecosistema che gravitava attorno alla banca dati percettori e che, fatta eccezione di qualche soggetto che vedete adesso, sostanzialmente è più o meno lo stesso di quello che anche oggi dovrebbe gravitare in merito a queste tematiche. Allora, perché adesso sto portando questa slide? Questo è stato quello che è successo circa 5-6 anni fa. Sì, 6 anni fa. Allora, il professor Del Conte parlava di interconnessione, di rete. Allora, oggi si parla, c'è Rifkin, mi sembra, in Forum PA, Uno dei problemi che lamentava in un certo senso Rifkin a proposito delle motivazioni che stanno determinando un rallentamento allo sviluppo del nostro paese è che diversamente dalla Germania piuttosto che dall'Inghilterra, piuttosto che degli Stati Uniti, ma piuttosto anche di alcuni paesi del sud-est asiatico, è quella che ancora noi ragioniamo in termini di paradigmi oramai non più che non possono più rispondere a quelle che sono le potenzialità che oggi noi possiamo, di cui oggi noi potremmo disporre attraverso la rete tecnologica. Mi spiego meglio, il valore aggiunto lo possiamo produrre solamente oggi, non è una proiezione visionaria quella che fa, perché già sta avvenendo in questa maniera, attraverso due fattori, un paradigma che si basa sull'interconnessione da una parte, dall'altra parte sullo sharing degli asset, sulla condivisione degli asset che abbiamo. Diciamo, questo è il paradigma attraverso cui sostanzialmente potremmo garantire, potremmo stare al passo con questi paesi che oramai si stanno muovendo in quella direzione. Un esempio di questo tipo è, non so se avete mai sentito parlare di Uber, no? Cioè, Uber è una società che è una delle più maggiormente quotate in borsa, che come capitale di investimento, per quello che, ma conterà, diciamo, un numero di dipendenti che si contano sulle dita di una mano, e capitalizza a Wall Street non so quanti miliardi di euro. Ma che cosa ha fatto Uber? Ha messo in rete e ha condiviso le conoscenze, ha creato una rete e ha creato un valore aggiunto. Questo è il paradigma verso cui ci dobbiamo muovere, l'incontro della domanda di lavoro, dell'offerta, delle politiche attive, formative di ricollocamento, col sistema dei pagamenti, degli interventi in ambito del welfare, devono ragionare in questo senso. E l'approccio che vuole utilizzare l'amministrazione, i sistemi informativi in questo caso, vuole andare in questa direzione. Mi spiego meglio. Allora, se vedete questa slide, questa non è una slide, come vedete anche diciamo dal logo, non è una slide dell'istituto, questo è l'impianto verso cui il sistema digitale del paese, la piattaforma digitale del paese deve convergere. È una slide, appunto, è un modello di Agid, che è l'Agenzia per l'Italia digitale, dove l'architettura che viene proposta e a cui ci dobbiamo attenere, poi tra l'altro, non è che viene solamente proposta e poi ci dobbiamo attenere a questo tipo di architettura, vede il sistema dei servizi del paese segmentati in tanti silos che raggruppano in un certo senso, diciamo, i diversi servizi istituzionali sulla base della coesione funzionale, cioè quanto più sono attinenti, tanto più vengono incardinati nei silos. E quindi l'Agid vede l'erogazione dei servizi della pubblica amministrazione attraverso ovviamente la piattaforma digitale sulla base della specializzazione del servizio. C'è la scuola, il turismo, la sanità, noi ci collochiamo in quel silos arancione, chiamiamolo welfare, dove lì c'è tutto quell'ecosistema che abbiamo visto prima, dove c'è l'INPS, dove c'è l'ANPAL, dove c'è di fatto in parte l'Ispettorato Unico del Lavoro sostanzialmente, e tutti gli stakeholder che gravitano attorno a quel sistema. Quello è il modello verso cui dobbiamo andare, quello è un modello che dobbiamo implementare, attraverso cui si genererà quella rete delle interconnessioni e degli asset che dobbiamo sharare, diciamo, che dobbiamo condividere per dare un valore aggiunto, diciamo, a quello che ci si aspetta da queste attività. Vedete, da una parte c'è l'ecosistema e quindi la coesione, il raggruppamento dei servizi, politiche attive, nel welfare ci sono politiche attive, politiche passive, controllo, diciamo, compliance nel mondo, diciamo, del rispetto delle regole del lavoro, ci sono tutti questo tipo di servizi e lì ci collochiamo, i centri per l'impiego, il Ministero del Lavoro, gli uffici patronato, CAF e quant'altro. Un altro silos potrebbe essere ad esempio la sanità. So, quello è l'ecosistema, sotto c'è l'infrastruttura delle informazioni. Attenzione, questo strato qua che vedete, fatturazione e pagamenti, sono degli asset e degli assi digitali patrocinati da, da Agid, ma ce ne sono tanti, c'è Speed pure, ANPR, la grafica unica delle persone residenti. La parte infrastrutture materiali e nazionali è uno di quei segmenti che creano in un certo senso la condivisione delle risorse. Allora, se più noi condividiamo questo strato qui, più noi siamo compliant, ci atteniamo a quello che è il modello visionario, chiamiamolo visionario di Ripkin, cioè condividiamo le risorse. Noi che risorse dobbiamo condividere? Sono i dati, le informazioni, lo vedremo dopo, lo vedremo, come i centri per l'impiego piuttosto che gli altri soggetti devono comunicare tra di loro per dare valore aggiunto, per implementare quello che è il nostro, come dire, il nostro compito istituzionale. Questi sono dati ed è software sostanzialmente, poi alla fine. Forse e infrastrutture immateriali. Sotto invece ci sono le infrastrutture fisiche. Lì c'è una visione ovviamente tecnologica, ma nelle infrastrutture fisiche nulla toglie, con le case del welfare, mi ricordo io diversi anni fa già si, diciamo, c'era una visione di questo tipo, di condivisione degli asset logistici, ma addirittura anche delle persone, io mi ricordo, perché progetto delle case del welfare di 7-8 anni fa, mi ricordo come progetto. Bene, diciamo, è un modello che in un certo senso sposa questo tipo di architettura, verso cui noi dobbiamo andare. Come si presenta l'INPS? Ovviamente, perché diciamo, rappresento l'INPS, sono direttore dei sistemi informativi, la fotografia. Come l'INPS vuole entra nel merito appunto del sostegno a questo tipo di attività? Beh, attraverso sicuramente le sedi, ci sono circa 400 sedi distribuite sul territorio che non fanno altro che ricevere le domande di NASPI piuttosto che di cassa integrazione e mobilità, istruiscono e fondamentalmente poi procedono alla liquidazione della prestazione. Poi l'INPS si collega al sistema interbancario e provvede al pagamento, no? Oppure lo fa attraverso il sito internet. Il sito internet dell'INPS è uno dei siti più acceduti nell'ambito della pubblica amministrazione, ci sono circa 850.000 persone che mediamente al giorno si collegano bene o male, dico io, diciamo, al sito dell'amministrazione dell'INPS, perché tutti i servizi che l'INPS svolge nell'ambito delle sue attività, delle proprie attività istituzionali, sono resi accessibili anche il canale, attraverso il canale web. Quindi se volessimo ad un livello di massima astrazione dire ma che cosa fa l'INPS? L'INPS generalmente svolge circa 222 grosse macro attività, li chiamiamo prodotti, in funzione dei quali poi valutiamo anche l'operato dell'amministrazione. Tra questi 222 prodotti c'è ad esempio il pagamento della disoccupazione, che ha un riflesso, e ritorniamo sempre al discorso dell'incontro con le politiche attive, lo fa attraverso circa 300-400 servizi che noi esponiamo sul servizio su internet. Quindi 220 attività che l'istituto svolge, queste attività l'utente, 850.000 persone al giorno, possono inoltrarle all'istituto attraverso circa 390-400 servizi. Sviluppiamo anche il canale su mobile perché diciamo l'interfaccia si evolve e oggi tra virgolette va di moda il mobile, quindi dobbiamo anche spostarci sul mobile, e lo facciamo attraverso diciamo una software factory, quindi una direzione che sviluppa software per implementare anche tutte le modifiche normative. Sono intervenute un sacco di modifiche normative negli ultimi anni in materia di welfare. Qualsiasi comma, qualsiasi virgola di norme che sono uscite e che escono hanno poi un'implementazione, un riflesso, qui non scappa, ahimè, nulla. Non scappa nulla sullo sviluppo dei sistemi informativi, e guai se lo sviluppo del servizio disponibile sul sito tende a ritardare rispetto alla tempificazione imposta dalla moda. Non vi nascondo che spesso e volentieri andiamo su due cronoprogrammi differenti. Una volta c'era la carta, usciva la norma, c'era il buon collega creativo che si disegnava con una carta, diciamo, squadretta e matita il modulo e rendeva attivo il processo, con tutti poi i problemi che si portava, ovviamente. Beh, adesso non è più. E quindi, paradossalmente, dico io, la reazione di un'amministrazione pubblica forse poteva sembrare più reattiva rispetto al dettato normativo in confronto a quello che succede oggi. Oggi è un po' diverso, oggi. Tendenzialmente si risponde un po' più lentamente rispetto alla desiderata del normatore, perché mettere in piedi un sistema informativo ovviamente è un po' differente, un po' più complicato che disegnare un modulo prestampato. Bene, diciamo, questo è il sistema, lo facciamo attraverso 3 data center. Questo perché devono essere 3? Perché cerchiamo di non creare soluzioni di continuità sui servizi, perché se dovesse cascare un data center, il problema non è tanto che è cascato il data center, è che poi tutte le attività istituzionali non possono essere fatte, tra cui anche il pagamento di una prestazione e quindi il ricollocamento, diciamo, nel mondo del lavoro di una persona che ha perso il lavoro. Come lo facciamo? Io vi sto dando, scusate, non voglio tediarvi con questi flash tecnologici, perché adesso li ritroveremo successivamente, perché ciascuno di questi punti che vi sto vedendo hanno un riflesso sul rapporto collaborativo che l'INPS estrinseca attraverso i soggetti che sostanzialmente svolgono questo servizio. Lo facciamo attraverso 18,8 milioni di PIN. L'INPS ha distribuito quasi 19 milioni di PIN e sono di tutti. I pensionati sono, per chi, diciamo, fosse interessato, circa 7 milioni, quindi gli ultra 65 anni piuttosto che pensionati. Gli ultra 65 anni sono circa 7-8 milioni. Questo sta su 18 milioni. Sta a significare che poi, tutto sommato, diciamo, l'età avanzata non è poi tanto un problema per l'accesso ai servizi digitali. E oggi stiamo attraversando, appunto, al periodo di transizione, perché i 18,8 milioni di PIN, diciamo, nell'arco, almeno nel periodo transitorio, nell'arco di 2 anni, tenderanno a decrementarsi per favorire lo sviluppo di SPID, che è il sistema, è la chiave unica per accedere a tutte le tipologie di servizi offerti attraverso i siti della pubblica amministrazione. E qui entriamo a questo punto nel merito di quello che noi possiamo dare, del contributo che noi possiamo dare allo sviluppo delle attività che devono essere svolte in merito, diciamo, alle politiche attive. Fondamentalmente, i flussi informativi che noi gestiamo e attraverso i quali siamo coinvolti per dare supporto alle politiche attive sono quelli che vedete in questa slide. Dalla NASPI alla banca dati dei percettori, a UniEmens, ai sistemi di autenticazione e al flusso dei pagamenti. Sono tutti i flussi che abbiamo visto nelle pagine precedenti. Allora, qualsiasi flusso, diciamo, che noi gestiamo ha un riflesso sulle attività che ad esempio ANPAL deve svolgere. Non c'è un'informazione di questi flussi che non abbia un riflesso poi sul fatto che i centri per l'impiego chiamino il lavoratore per dire che devi fare, vuoi lavorare, lo vuoi questo, diciamo, ti va bene questo lavoro. Io cerco di sintetizzare al massimo, diciamo, quello che dovrebbe avvenire. Bene, sono flussi informativi che o nascono laddove in parte già sono gestiti o dovrebbero nascere ex novo. Ma ritornando al paradigma che abbiamo sostanzialmente, diciamo, ripreso di Rifkin, condivisione delle risorse e interconnessione, bene, questo è il processo attraverso cui ci stiamo indirizzando ad esempio con AMPA. Quindi stiamo adottando, diciamo, questo paradigma, dando piena soddisfazione a questo punto ai visionari. Le DID NASPI, abbiamo necessità, ANPAL, diciamo, uno dei punti attraverso cui dobbiamo intervenire, perché tra l'altro sono tutti, cosa vogliamo fare? Sono tutti i punti dove noi siamo stati chiamati per dare un supporto e per in un certo senso coadiuvare questa attività istituzionale. Dovremmo intervenire sui flussi delle NASPI, perché la domanda NASPI, che è il flusso attraverso cui noi riceviamo le richieste di pagamento della ex disoccupazione, non soddisfano pienamente quelle che potrebbero essere le richieste di ANPAL, ad esempio per, se non vorrei sbagliare, ma sulle DID NASPI una richiesta può essere quella di integrarla, perché anche per, diciamo, per implementare meglio quelle che sono le caratteristiche del profiling, diciamo, del lavoratore. Le NASPI, allora, due sono le alternative: o integriamo questo flusso su un canale già esistente, perché poi alla fine i soggetti sono, oppure ne facciamo uno ex nuovo. L'idea è che stiamo facendo sharing delle risorse e cercare di spostare questa ulteriore esigenza di flussi informativi verso un canale che già esiste, non un canale ex nuovo, che è quello della NASPI. Ad esempio, c'è stata fatta la richiesta di aggiungere la cittadinanza piuttosto che la presenza sul territorio, perché sono richieste che servono, diciamo, per l'esercizio delle politiche attive in caso di lavoro extracomunitario. Sono informazioni che noi non gestiamo, perché ai fini del pagamento di questa prestazione la necessità non c'era, però visto che dobbiamo condividere le risorse e che vogliamo fare rete, questo è uno degli interventi che implementeremo, diciamo, prossimamente. Flusso dei percettori. Allora, il flusso dei percettori, come abbiamo detto, è la banca dati di tutti quei soggetti che o in una maniera o nell'altra avranno a che fare con l'implementazione delle politiche attive. Avere uno screening completo dei soggetti che poi alla fine devono essere valutati, devono essere indirizzati per le attività formative di ricollocamento, è uno strumento indispensabile, ad esempio, per l'attività dei centri per l'impiego. Lì interverremo, perché oggi le informazioni, per chi è aduso ad accedere alla banca dati dei percettori, le informazioni che noi diamo attraverso sono, come si suol dire, a stock. Noi facciamo la fotografia e perdiamo tutto quello che era la storia del lavoratore. Quello che faremo è cercare di ricostruire, quindi ragioneremo in termini di flusso, ricostruiremo la storia del lavoratore, perché questo è un altro degli aspetti necessari, perché un fascicolo, ad esempio, che è uno degli elementi a valore aggiunto di questo tipo di attività, potrà essere implementato, è quello del fascicolo del lavoratore. Io devo conoscere, devo avere uno screening completo, devo sapere con chi ho a che fare, qual è la sua storia. Bene, questo lo potremmo fare ragionando in termini di flusso piuttosto che di flussi uniemens. Allora, uniemens è il flusso è il cedolino mensile dei lavoratori dipendenti. Ogni mese un qualsiasi lavoratore dipendente abbia lo stipendio e non solo, diciamo. Allora, questa informazione arriva attraverso un IEMENS e tutte le componenti che necessarie, le variabili necessarie a comporre di fatto il cedolino vengono trasmessi attraverso il flusso un IEMENS, assieme alle caratteristiche aziendali. Quindi so più o meno, faccio una fotografia di chi mi sta dell'azienda e di tutte le teste di tutti i lavoratori. Questo è anche importante, perché fare politiche attive del lavoro significa avere una conoscenza completa di quello che è il tessuto del mercato del lavoratore, come le aziende si comportano, qual è il potenziale che le aziende possono esprimere in termini di occupazione, di risorse. Bene, attraverso i flussi uniemens e le caratteristiche aziendali, quelle sono flussi informativi che rendiamo disponibili perché si possa fare anche questa attività, diciamo, di monitoraggio. Sistema di autenticazione. Se ci sono centri per l'impiego piuttosto che regioni, piuttosto che patronati, piuttosto che servizi autorizzati che devono accedere ai servizi per le politiche attive, non ha senso aggiungere altri sistemi di autenticazione. Tanti soggetti sono gli stessi. Nell'ambito di quei soggetti, gli operatori che generalmente operano sulle politiche attive, abbiamo visto, tendenzialmente operano pure sulle politiche passive. Utilizziamo un unico PIN adesso, tra l'altro per NOMA stiamo andando in quella direzione, dovremmo andare sullo SPID, quindi condividiamo già col Ministero del Lavoro, ad esempio, è una prassi quella di condividere i sistemi di autenticazione, quindi chi può lavorare su quei dati attraverso il PIN dell'INPS. Quindi è un altro esempio di condivisione degli assi. Per ultimo, ovviamente, è il flusso dei pagamenti. tutto, diciamo, il giro, il ciclo della politica passiva si chiude con un pagamento e poi si riattiva con la comunicazione alle politiche attive, perché comunque ci deve essere un'osmosi informativa, diciamo, e deve essere sempre continua. Qui ho portato, per terminare, uno spaccato, ad esempio, di quello che è stato l'intervento che noi abbiamo fatto su base convenzionale su quelle regioni che voi vedete sulla colonna, sulla prima colonna, in merito ai pagamento dei sussidi, dei tirocini che abbiamo effettuato. Quindi dall'anno scorso, diciamo, le regioni che hanno sottoscritto una convenzione con noi, e lì, torno a ripetere, c'è stato il concetto di rete e il concetto di condivisione, dove l'asset che è stato condiviso è stata la piattaforma dei pagamenti. Abbiamo emesso circa 335.000-336.000 pagamenti che ci sono stati segnalati ovviamente dalle regioni per circa 94.000 persone che hanno usufruito, diciamo, di un'attività di tirocinio, per i quali poi le regioni hanno predisposto un flusso di pagamento. Diciamo, questo è dove dovremo intervenire. Qui questo sarà un altro campo di miglioramento. I tempi medi di pagamento, che è un'informazione abbastanza, diciamo, che spesso ci viene chiesta, dal momento in cui ci viene trasmessa la lista sostanzialmente dalla regione al momento in cui viene emesso il mandato di pagamento ci sono circa 12 giorni. Quello sicuramente lo possiamo migliorare, è un processo endogeno, un processo interno, si può migliorare, lavoreremo su quello. Si dovrà lavorare anche, diciamo, prima che il flusso arrivi, perché abbiamo visto che dal termine del tirocinio al momento che il flusso viene trasmesso passano parecchi giorni. Vedete, sono due tempi che possono in un certo senso far abbassare la soglia della percezione qualitativa di un servizio, che è quello della domanda e quella delle politiche attive e quella del pagamento, diciamo, negativa nei confronti poi disoccupato. Io avrei terminato con questa, diciamo, slide, quindi vi ringrazio.
Grazie. Io ringrazio molto il dottor Blandamura perché ci ha dato veramente un dettaglio di alcune possibilità, anzi di in realtà quello che già è oggi sul tavolo in termini di condivisione delle informazioni e quindi le potenzialità che ne conseguono. Ne traggo una sola considerazione. Con riferimento ai tempi di pagamento, l'ultima cosa che ci raccontava dei tirocini, non so se si riferisse anche a Garanzia Giovani.
Garanzia Giovani.
Ci sono regioni, oggi parlavo proprio con un addetto dei centri per l'impiego di una regione italiana, di cui non parlerò perché non mi piace mai fare esempi buoni o cattivi, in cui mi diceva noi non riusciamo a pagare prima di 6 mesi. Allora è evidente che non è colpa dell'INPS, è colpa del sistema, delle comunicazioni interne proprio, fra diverse istituzioni, che sono le province, che sono le regioni, che è il Ministero del Lavoro, cioè tutta una serie di passaggi che alla fine si disperdono. È evidente da questo punto di vista, ed è proprio la conferma di un'idea che io ho di dove deve andare la pubblica amministrazione, che grazie alla digitalizzazione, grazie alla condivisione dei dati, grazie a sistemi che rendano più facile mettere a fattore comune le conoscenze dei singoli pezzi della pubblica amministrazione, noi avremo una pubblica amministrazione molto più efficiente, molto più potente, e dico potente nel senso che è solo la pubblica amministrazione che detiene queste informazioni, non c'è privato che possa avere questo dettaglio di informazioni, tant'è vero che poi i privati ambiscono ad accedere a pezzi di queste informazioni, ma anche molto più leggera, Quindi una pubblica amministrazione che costa di meno e rende di più, e io penso che ce l'abbiamo appena lì dietro l'angolo. Allora, grazie ancora al dottor Blandamura. A questo punto do senz'altro la parola al dottor Pennesi, appunto direttore generale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, che è una creatura di nuova istituzione. Grazie Paolo.